parlare di lui in una luce particolare, il servo di Dio e le sue parabole, il suo insegnamento, in altre parole. Marco capitolo 4, dal versetto 2. Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 2. Di Gesù è detto che insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un luogo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde fra le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra. Portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola ricevono subito la parola con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono la tribolazione o persecuzione a causa della parola sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi diceva ancora loro: si prende forse la lampada per metterla sotto un recipiente o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato ottenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora: badate a ciò che udite, con la misura con la quale misurate sarete misurate voi, e a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto: prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio e con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che alla sua ombra possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Fin qui la lettura biblica di oggi. Accomodatevi pure. Il servo di Dio e le sue parabole. O il servo di Dio e il suo insegnamento. O potremmo dire il servo di Dio e la sua didattica. Vogliamo notare innanzitutto che l'insegnamento di Gesù in parabole rivela il suo metodo di insegnamento. Si potrebbe parlare di una didattica differenziata. Gesù parla alle folle e alle folle parla in parabole, in maniera per certi versi enigmatica, misteriosa. Gesù prende degli esempi dalla vita di tutti i giorni, come in questo caso il seme, i terreni, la lampada, il granello di senape, erano tutte cose familiari per gli ascoltatori di Gesù, all'epoca di Gesù. Gesù prende questi esempi e mentre alla folla parla in parabole, poi in privato ai suoi discepoli spiega il significato di quello che ha detto in maniera parabolica. La parabola è un paragone, è un esempio tratto dalla vita quotidiana per parlare di cose celesti, di argomenti di natura spirituale. Gesù parte dalla vita di ogni giorno per parlare del regno, per parlare di cose spirituali. Gesù parte dalle cose visibili per parlare di cose invisibili. Gesù parla di cose familiari per parlare di cose che chi lo ascolta ancora non conosce, che deve afferrare col cuore mediante la rivelazione di Dio. Ora, le parabole che cosa rivelano? Rivelano degli obiettivi di Gesù. Le parabole sono una sfida di Dio, una sfida ad andare oltre a quello che si sente. Tant'è che Gesù dice: chi ha orecchi per udire, oda. Cioè, aprite bene le orecchie, intendete. Gesù sta dicendo ancora oggi a noi: aprite il cuore, applicatevi a quello che io vi dico, che io vi voglio insegnare e trasmettere. Le parabole sono una sfida di Dio per l'uomo di oggi, per la Chiesa oggi. Le parabole vogliono stimolare l'ascoltatore. Abbiamo qui una selezione di parabole. Abbiamo letto che Gesù parlava in parabole, che insegnava alla folla e poi in privato ai suoi discepoli, approfondendo molte cose. Qui abbiamo solo alcune parabole, una serie, una parte. Altrove in Matteo leggiamo altre parabole, ma Marco ha voluto raccogliere le parabole di Gesù soprattutto nel brano che abbiamo letto questa mattina. Ci sarà poi un'altra parabola, ne parleremo più avanti, ma qui abbiamo quasi la raccolta integrale delle parabole nel Vangelo di Marco. Dio ci sfida attraverso le parabole, Dio manifesta la sua misericordia, perché il Signore sa che più si conosce e più Egli ci chiede conto di quello che sappiamo. E quindi il parlare di Gesù in parabole non è solo una sfida per gli ascoltatori, ma è anche un'espressione della misericordia di Dio. Cioè, il Signore parlava a tutti in maniera più sommaria, più generale, e poi a chi voleva approfondire spiegava, approfondiva, come nel caso della parabola del seminatore. In disparte disse ai discepoli: adesso vi spiego quello che significa, ecco cosa è il seminatore, ecco cosa rappresenta il seme, ecco cosa sono i terreni. Ma non solo, le parabole di Gesù, miei cari, ci parlano della giustizia di Dio, perché Dio stabilisce un criterio giusto nel distribuire, nel dispensare le sue verità. Il Signore non parla invano. Il Signore chiede conto ad ogni ascoltatore di quello che ha ricevuto, di quello che egli ha detto loro e di quello che è stato trattenuto nel cuore, di quello che è stato messo in pratica. Quindi, miei cari, questa mattina vogliamo prendere atto della responsabilità che abbiamo. Quando Dio ci parla, non prendiamo solo il conforto per noi. Quando Dio ci parla, vogliamo essere responsabili e dire: Signore, se tu mi hai parlato, non volevi soltanto incoraggiarmi, istruirmi, formarmi, correggermi, ma tu ti aspetti qualcosa da me. Vuoi che io metta in pratica la tua parola. Le parabole, una sfida, un segno della misericordia di Dio, della sua giustizia. Andiamo adesso ad un commento, un breve commento di queste parabole. Cominciamo dalla parabola dei terreni, perché così la si dovrebbe definire. Infatti, il seminatore è sempre lo stesso, il migliore, Dio. Il seme, anch'esso, è una costante in questa parabola ed è il seme della migliore qualità, la parola del Signore. Quindi l'esito diverso, questi quattro esiti, il seme che cade lungo una strada a bordo del campo, della campagna, il seme caduto lungo il terreno roccioso, il seme tra le spine, il seme caduto in buona terra, l'esito da chi dipende? Dal seme? No. La parola di Dio? Dal seminatore, il Signore? No, egli fa sempre bene. Dipende dai terreni l'esito. Se nella mia vita c'è una crescita spirituale, dipende da me. Dio mi dà modo, Dio mi dà gli strumenti perché io possa vivere in Lui e possa crescere in Lui. Ora consideriamo quanto il Signore ci vuole dire. La parabola dei terreni è la prima della serie delle parabole. È la prima parabola che Gesù raccontò, con cui Gesù apre la serie delle parabole. Ed è, possiamo definirla, la parabola delle parabole. Perché se nelle parabole Gesù trasmette il suo insegnamento, la parabola dei terreni ci fa capire come far nostra la parola di Dio, l'insegnamento di Gesù. La terra battuta, il seme caduto lungo la strada, è un ascoltatore passivo. Colui o colei che non pongono mente, che sono distratti, che quando si legge la Bibbia o la si predica pensano sempre ad altro. Allora arriva Satana, ruba come gli uccelli che beccano i semi lungo la strada e portano via la parola. Notiamo che solo in questo caso c'è un'azione diretta di Satana e immediata per portare via dalla mente dell'ascoltatore la parola del Signore. Un ascoltatore passivo. Qualcuno che è qui, spero di no, è lì e da qualche parte ha una Bibbia davanti, è in ascolto, ma in realtà con la mente è altrove. C'è poi il suolo roccioso ed è un ascoltatore superficiale. Il seme della parola cade, c'è il terreno, ma è troppo poco. Un piccolo strato di terra buona, ma sotto c'è la roccia, cosa tra l'altro tipica in Palestina, che una campagna potesse avere un terreno piuttosto roccioso, terreno in superficie e poi al di sotto roccia, pietre. Arriva la parola, ma è un ascoltatore superficiale. C'è la gioia, c'è l'entusiasmo, ma poi qual è il problema? Il problema sono le opposizioni, la persecuzione, i conflitti, le idee degli altri in merito alla fede, le osservazioni, forse i risolini, forse le prese in giro. E in questo caso, l'ascoltatore superficiale, il problema sono le difficoltà. Nel terzo terreno, invece, il seme che cade tra le spine, il problema è di natura esattamente opposta. Il problema sono i soldi, gli averi, le distrazioni, il benessere, le entrate. ho notato una cosa, secondo la parola di Dio e anche attraverso qualche esperienza fatta e osservata. Ti può allontanare dal Signore, ti possono allontanare dal Signore o le difficoltà o le gioie, paradossalmente, o la precarietà economica o i tanti soldi, o le umiliazioni o le gratificazioni, i successi, perché questa è la natura, questa è l'indole umana. C'è chi pensa, se avessi più agi, più benessere, più entrate economiche, sarei più fedele al Signore, ma non è detto. C'è chi pensa invece, se avessi di meno, se avessi una vita più normale, più ordinaria, mi aiuterebbe questo nel fare la volontà di Dio, ma non è detto, perché quello che fa la differenza è l'attitudine del cuore, è il desiderio, è il rapporto con il Signore. Il terzo ascoltatore è un ascoltatore, l'ho chiamato conflittuale. Cresce il seme della parola, il terreno c'è, stavolta c'è anche un terreno profondo, a differenza del precedente, il terreno lungo la strada, tra la roccia, scusate, sopra la roccia, ma il problema in questo caso sono le spine, c'è qualcosa che cresce insieme al seme della parola. Ora vogliamo riflettere, cari, su noi stessi questa mattina. E chiederci, io che terreno sono? Sono il primo terreno, sono passivo davanti alla parola di Dio, sono il secondo, superficiale, mi entusiasmo, mi infervoro, ma poi alle prime difficoltà torno indietro e volto le spalle al Signore. Oppure sono il terreno infestato dalle spine, cresce il seme del Vangelo e con esso, quando ci sono i soldi, l'avidità, l'avere, il desiderio di avere sempre di più, i comfort, mi distraggono. La mia vita, il mio benessere, forse mi distrae. Vogliamo essere tutti buona terra. Amen. Buon terreno, nel quale cade il seme della parola di Dio ed esso porta frutto. In percentuali diverse. Perché Dio conosce ciò che possiamo rendere. E qui abbiamo un'idea della Chiesa. Ci sono potenzialità diverse, indubbiamente, ce lo sta dicendo qui il Signore. Lo stesso seme, la parola di Dio, lo stesso seminatore, Dio stesso, che la pianta in noi, la sua parola. Un cuore ben disposto, un cuore buono, dice Gesù altrove, in un altro Vangelo, ma ci sono rendimenti diversi. Il 30%, che comunque era un buon rendimento, il 60%, che era un ottimo rendimento per l'epoca, e poi il 100%, che era un'annata straordinaria, formidabile, così nei credenti, così nel popolo di Dio, così nella Chiesa oggi. A fronte dell'ascolto della parola ci sono esiti differenti, tutti buoni esiti, ma esiti differenti. Vogliamo essere un buon terreno nel quale la parola di Dio possa crescere e portare frutto, il frutto che possiamo portare con l'aiuto del Signore. Non ti paragonare agli altri, non vivere di complessi di inferiorità perché qualcun altro porta il 100 e tu il 60. Dai quello che puoi dare, al resto ci pensa il Signore. Amen. Serviamo il Signore. E da me verrà il tuo frutto, dice la parola del Signore nel profeta Osea. Notiamo la parabola della lampada, della misura. La parabola dei terreni ci parla del ricevere l'insegnamento e l'enfasi è sul suolo, cioè sul cuore. Nella parabola della lampada e della misura, invece, l'accento di Dio è posto sulla condivisione del suo insegnamento, quindi sulla responsabilità che abbiamo nel fare partecipi gli altri della nostra annata, di quello che il Signore ci fa produrre per la sua gloria, del frutto spirituale, della crescita spirituale che si verifica in noi ascoltando e mettendo in atto la parola di Dio. Ora è come una lampada. Qui il Signore fa quest'altro esempio, quest'altro paragone. Il regno di Dio è come una lampada. Bisogna metterla in alto. Lampade a olio. Chi ha visitato qualche museo archeologico, di recente ho avuto questa opportunità a Reggio Calabria di vedere antiche lampade dell'epoca del tempo di Gesù. Erano come dei vasi, dei recipienti di terracotta, si riempivano d'olio, olio d'oliva, c'era uno stoppino che si accendeva e che man mano, alimentandosi la fiamma con l'olio come combustibile, sviluppava la luce nelle case, quando non c'erano le moderne forme di illuminazione, naturalmente. Ora Gesù dice: se tu hai una lampada, la metti in alto in modo che possa illuminare la casa. Non la metti sotto il letto, non la metti sotto il recipiente o moggio, che era un contenitore per misurare il grano o altro, gli aridi. Quindi si utilizzava il moggio, si parlava di un moggio, di due moggi, di tre moggi, in base ai grani, ai chicchi che conteneva questa unità di misura, questo recipiente che veniva utilizzato. Non lo metti sotto il recipiente, la lampada, non la metti sotto, non la nascondi, devi farla vedere, devi farla brillare. Miei cari, il Signore ci sta parlando anche in questo, in base alla responsabilità che abbiamo. Primo, la parabola dei terreni. Chiediamoci che terreno sono, come ricevo la parola giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, lettura dopo lettura, messaggio dopo messaggio, studio dopo studio. Ma vogliamo anche chiederci, la parabola della lampada, sto facendo brillare la lampada che Dio ha acceso nella mia vita? Perché Dio un giorno ci misurerà, ci valuterà. E qui dalla lampada si passa alla misura, ma sono collegate. Se ci pensiamo, il seme è la costante delle parabole che abbiamo letto. Anche qui c'è il seme, perché il recipiente, il moggio, si utilizzava per misurare la quantità di grano o altro raccolto. E perché si parla di misura, si parla di campagna, di prodotto, di frutto, di cibo, di dispense. Il Signore ti ha dato. Condividi con gli altri. La parola che Dio ti ha dato, il messaggio che tu hai raccolto e ha cambiato la tua vita, condividilo con gli altri. Non tacere, non essere un camaleonte che in base al contesto in cui si trova parla o tace, se conviene, se è il caso, se forse davanti abbiamo una persona che possa simpatizzare con la nostra fede, altrimenti zitti, bocca chiusa e non facciamo menzione della fede in Cristo Gesù. Signore, aiutaci a tenere alta la lampada, la tua lampada, perché un giorno Dio ci chiederà conto delle occasioni che ci ha dato. Dio un giorno ci chiederà conto di ogni occasione, del bene che ci ha fatto. E noi abbiamo fatto altrettanto, della consolazione che Dio ha dato al nostro cuore. E cosa facciamo? Godiamo la consolazione di Dio? E non consoliamo quanti soffrono, quanti sono afflitti. Il seminare nella Bibbia viene paragonato all'evangelizzazione, alla diffusione della parola. Il seminare viene paragonato anche al bene in generale. Quanto bene stai facendo nel nome del Signore? Fai tutto il bene che puoi, il bene che Dio ha fatto a te, anche parlando di provvidenza materiale, perché no? Quello che Dio ci permette, il nostro stile di vita, il nostro status sociale, ma pensiamo che sia solo un bene di cui godere, un godimento solo personale e basta, una soddisfazione e basta. Quello che Dio ti ha dato è perché tu lo possa anche condividere con quanti ti circondano, con quanti hanno una necessità spirituale e non solo, morale, materiale o economica. La parabola del seme che cresce da sé, che si sviluppa automaticamente, ho detto automaticamente, sapete perché? Perché secondo il testo, il termine utilizzato, una traduzione potrebbe essere proprio questa. Il seme cresce da sé o automaticamente, spontaneamente, senza che nessun uomo metta mano, faccia altro che il seminare. E qui nella parabola del seme abbiamo un altro tipo di approccio all'argomento principale che è l'insegnamento di Gesù. Un'altra considerazione che possiamo fare. Vivere individualmente l'insegnamento, cioè lo sviluppo interiore. Il seme della parola, il seme del Vangelo, cade sul tuo cuore. Il tuo cuore lo riceve, lo fa suo, lo vive. E questo seme della parola di Dio, gli insegnamenti di Gesù, la Bibbia, cresce, si sviluppa nella vita di una persona. Ma delle volte, dal momento in cui qualcuno riceve il seme di Dio, al momento in cui questo seme sia visibile, passa del tempo. E lo sappiamo, in ogni coltura, in ogni pianta, passa il tempo dalla semina, dal piantare il seme nel terreno, alla nascita del primo germoglio passano settimane o addirittura mesi in qualche coltura. Ora, in quel tempo ci si potrebbe scoraggiare. Ma allora chiedersi, è stato inutile, è stato invano. Io ho sparso la parola di Dio, ho parlato di Cristo, ho evangelizzato. Vogliamo fare questa valutazione per quanto riguarda noi innanzitutto. Affidandoci a Dio. Dio ti ha parlato, tu hai ricevuto la sua parola, non solo ai fini della salvezza, ma anche ai fini della crescita spirituale. Dio ti ha parlato, hai ricevuto la parola, l'hai fatta tua, ma non vedi nell'immediato quel cambiamento, quella maturazione, no, quello sviluppo spirituale. Continua a credere nell'efficacia della parola di Dio. Perché il Signore ci sta dicendo, con la parabola del seme, imparate anche in questo senso dalla natura. C'è un tempo. Nel momento in cui il seme sprigiona la vita nel sottosuolo, sottoterra, comincia a germinare quel seme, comincia a venir su, ma in superficie non si vede ancora nulla, niente. Non ci scoraggiamo. Se la crescita spirituale che desideri ancora non è forse al livello che tu stai bramando, continua ad aspettare, continua a pazientare. Tu fai il tuo, che il Signore la sua parte la fa bene. Il seme avviene così, viene seminato. Chi ha seminato il seme si alza la notte, il giorno, passano giorni. E il seminatore, che in questo caso siamo noi a livello umano, intanto fa altro, si dedica ad altre cose. Intanto, nel frattempo, quel seme della parola cresce. Vogliamo applicarlo a noi stessi, ma vogliamo applicarlo anche agli altri, a coloro che stiamo evangelizzando, a coloro che forse stiamo curando, aiutando, spiritualmente parlando. Pensiamo a una classe di scuola domenicale, pensiamo ad una chiesa, pensiamo ad una missione, pensiamo ai nostri amici, parenti, colleghi, conoscenti, che stiamo cercando di raggiungere con la parola di Dio. Pensiamo ai nostri cari. Sembra non succedere nulla, ma in realtà qualcosa sta accadendo. Il fatto è uno, che noi non lo vediamo, ma Dio vede ogni cosa. Amen. Il seme fa il suo lavoro, cresce, produce prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, ed è arrivato il momento del raccolto. E verrà il momento del raccolto. Amen. Arriverà il giorno della gioia, del raccolto, in cui quelli che hanno seminato con lacrime, dice il Salmo 126, raccoglieranno con canti di gioia. La mietitura era una festa al tempo degli ebrei, ancora oggi in molte culture la mietitura era una vera e propria festa, si cantava, si sentivano i canti da un campo all'altro, da una campagna, da una proprietà all'altra, il canto dei mietitori che raccoglievano quello che avevano seminato con sacrifici, con fatiche, aspettando il freddo, le rinunce, il duro lavoro, la schiena dolente, ma finalmente si era raccolto, si raccoglierà. Fratelli, sorelle, fratelli responsabili, fratelli collaboratori, sorelle collaboratrici, vogliamo essere incoraggiati tutti quanti questa mattina. Il seme sta crescendo, tu non lo vedi, ma continua a fare il tuo lavoro per il Signore. Il raccolto verrà e gioiremo nel Signore. Alleluia. Infine, il granello di senape. La parabola della senape ci fa osservare lo sviluppo esteriore del seme. La parabola dei terreni ci parla dell'importanza di ricevere l'insegnamento e l'enfasi è sul suolo o cuore. La parabola della lampada e della misura ci dice ancora oggi che è importante condividere l'insegnamento e che siamo responsabili di quello che Dio ha dato a noi e che condividiamo. E che se noi abbondiamo nel servire il Signore, Dio sarà generoso nel ricompensarci un giorno. Come noi misuriamo, sarà misurato anche a noi. E poi la parabola del seme, l'importanza di vivere individualmente l'insegnamento nella vita nostra e nella vita degli altri. C'è uno sviluppo interiore, invisibile, del seme di Dio. E infine la parabola della senape. La senape, considerato dagli ebrei un ortaggio, coltivata la senape nell'orto, è una pianta leguminosa, ma poi quando cresce, ho letto che addirittura arriva a 4-5 metri d'altezza, mettila in un orto, paragonabile a qualunque altra pianta dell'orto, ma diventa quasi un albero, tanto che gli uccelli del cielo possono ripararvisi. Così piccolo il seme della senape. È stato calcolato che addirittura per fare un grammo ci vogliono più di 700 semini di senape. Per fare un grammo, più di 700 semini. Leggerissimo, piccolissimo il granello di senape. Ma quando cresce, è rispetto alle piante simili, enorme. Ora il Signore ci vuole far riflettere anche su questo. Osservare lo sviluppo esteriore. Il Signore sta parlando del seme, sta parlando ancora della sua parola e qui l'enfasi non è sulla vita interiore, sulla crescita interiore del seme di Dio in noi, ma su quello che appare, su quello che tutti possono notare, tutti possono riscontrare. Il seme della parola che arriva e c'è una crescita veramente impensabile, incalcolabile. E ho letto in un commentario biblico un accostamento tra questa parabola e la storia della Chiesa delle origini nel libro degli Atti. 12 discepoli, 12 semplici collaboratori di Gesù e poi c'è una crescita. Il Signore chiama altri 70 discepoli, li manda a due, a predicare, ad agire nel suo nome, e poi il giorno della Pentecoste se ne convertono 3.000, alla risurrezione di Gesù erano circa 500 fratelli, Atti capitolo 2, il giorno della Pentecoste 3.000 conversioni in un giorno, e poi il numero dei credenti sale a 5.000, e poi praticamente si perde il conto, una moltitudine, la moltitudine di coloro che avevano creduto. Il Signore fa queste cose, c'è uno sviluppo straordinario, da un semino, quasi impalpabile, quasi invisibile. E chi l'avrebbe detto? Così nella Chiesa oggi. E chi avrebbe potuto contare su di me? E chi avrebbe, con tutto rispetto, potuto contare su di noi, su di voi? Eppure il Signore ha fatto qualcosa di prodigioso, di straordinario, come il granello di senape minuscolo che cresce a dismisura e in qualche settimana appena questa pianta dal notevole fusto. Ma c'è un riferimento agli uccelli e secondo la parabola del seminatore gli uccelli, l'abbiamo visto, il seme che cade lungo la strada, gli uccelli raffigurano Satana, quindi c'è un'influenza negativa, questi uccelli all'ombra della senape. Che cosa sono? E c'è chi vede in questi uccelli appunto una figura dell'influenza del maligno nella vita della Chiesa. Infatti, tornando all'esempio dei discepoli e della storia della Chiesa delle origini, pensiamo ai dodici, alla loro potenzialità resa da Dio straordinaria, ma pensiamo che tra i dodici c'era Giuda. Pensiamo alla Chiesa degli Atti degli Apostoli che nasce a vita in Cristo, cresce, si sviluppa in maniera esponenziale, ma nella Chiesa ci sono Anania e Saffira che mentono allo Spirito Santo e pensano di poter prendere in giro gli apostoli e per questo vengono colpiti dal giudizio di Dio. Ci sono problemi, ci sono errori, ci sono eresie che cercano di entrare, di penetrare nella Chiesa. Ci sono a un certo punto dei mormorii, delle lamentele, anche nella Chiesa di Gerusalemme. Ci sono delle divisioni, in una Chiesa come quella di Corinto c'è il compromesso morale, c'è l'iniquità, c'è la cattiva tolleranza verso il male. Ora vediamo nell'opera di Dio, nel regno, quello che Dio fa tra gli uomini, appunto da una parte la vita di Dio stesso nella nostra vita, vediamo la crescita spirituale, vediamo la bellezza dell'opera del Signore, ma vediamo anche, purtroppo, parallelamente, l'opera del maligno, del nemico di Dio e degli uomini. Vogliamo, miei cari, lasciare che la parola di Dio trovi in noi un buon terreno, ritornando alla prima parabola. Ho terminato. Vogliamo pregare il Signore e chiederci come abbiamo iniziato, come ho cominciato. Signore, qual è la mia posizione? Che terreno sono? Signore, cosa ne sto facendo di quello che tu mi hai dato? Signore, ho fede nello sviluppo del tuo seme nella mia vita e nella vita di coloro a cui sto parlando di te. Signore, aiutami a distinguere tra la tua opera e l'opera del maligno. Aiutami a non lasciare che l'opera del maligno prenda il sopravvento nella mia vita sull'opera tua meravigliosa. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare il Signore. Gesù e il suo insegnamento. Gesù e le sue parabole. Ancora una volta il Signore, come se ci avesse fatto la radiografia, non è vero? Il Signore ha messo in luce i nostri pensieri, la nostra vita, il nostro servizio, le nostre aspettative spirituali, i nostri nodi cruciali, le nostre crisi. Ritornando un attimo alla parabola dei terreni, notiamo che i pericoli, le minacce furono che cosa? La mondanità, l'influenza negativa degli altri, il terreno roccioso, persecuzioni, avversità. Quindi il primo nemico può essere l'influenza negativa degli altri, del mondo, come dice la Bibbia. Tutto ciò che non è Dio e la sua volontà. Ma un altro nemico possiamo essere noi stessi. Le nostre preoccupazioni mondane, la nostra vanità, ricerca del benessere, di avere sempre di più e di inseguire i nostri sogni a qualunque costo. Ma il nemico, sappiamo dalla Bibbia, che è anche il diavolo, che becca e porta via il seme dalla mente dell'ascoltatore distratto, della parola. Vogliamo fare attenzione, miei cari, al nemico noi, al nemico mondo o mondanità, al nemico diavolo. Vogliamo essere un buon terreno. Amen. Ricevi, caro, cara, la parola del Signore questa mattina. Ricevila nel tuo cuore e fa che arrivi in profondità per portare frutto per il tuo bene e per la gloria del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Benedetto sei tu, Signore.